buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio che si rispetti, alle 16 puntuale Archie Shep ci fa da sigla per una nuova puntata di Attica Blues. Oggi faremo un lungo viaggio indietro nel tempo di 60 anni andando alla scoperta dei più interessanti album jazz usciti nel 1962. Siamo a 3 anni da quel mitico 1959, l'anno d'oro del jazz moderno in cui venivano pubblicati diversi album che diventarono presto dei manifesti dei vari stili in voga in quel periodo. Parliamo di Kind of Blue per il jazz modale, quindi Miles Davis, Time Out, l'album di Dave Brubeck per il cool, Jump Steps di John Coltrane, Mingus Aum di Charles Mingus e poi ancora Le rivoluzioni più free di Ornette Coleman. A distanza di 3 anni tutti questi eroi erano ancora nel loro periodo migliore e più che altro erano ancora tutti vivi, se si esclude soltanto Charlie Parker, scomparso nel 1955, e Billie Holiday nel 59. E noi iniziamo questa puntata di oggi con colui che proprio nel 1959 rimase colpito da tutte queste nuove uscite e sparì dalle scene per ben 3 anni. Parliamo di Sonny Rollins, che all'epoca era considerato il sassofonista più in voga proprio e più importante di quel periodo, ma lui decise di ritirarsi a studiare per 3 anni, andando a studiare sul ponte di Williamsburg a New York, vicino casa sua, proprio perché lì non dava fastidio comunque ai suoi vicini e aveva anche il pregio di potersi sintonizzare con il mondo circostante e i suoi rumori, i gabbiani, il treno, lo scroscio dell'acqua e quello che tutto veniva. E allora nel 1952 uscì con l'album proprio dal titolo emblematico The Bridge, registrato il 14 febbraio di quell'anno. E allora proprio da qui partiamo, Sonny Rollins. We'll be right back. e con lo splendido sassofonista, l'unico ancora in vita ancora oggi, lui classe 1930, e con lui appunto il chitarrista Jim Hall, il contrabbasso è quello di Bob Cranshaw e la batteria di Ben Reilly. Un album composto da 6 brani, 4 standard e ben 2 brani originali, tra cui questa, che è la title track, The Bridge. Locale che più era sensibile a queste novità e soprattutto all'avanguardia era sicuramente il Village Vanguard al Greenwich Village di New York. Lì c'entrò col train il 2 e il 3 novembre, in realtà poi queste session duravano una settimana, l'ospite era appunto protagonista per 5 sere consecutive e nel 1962 uscirà proprio l'album di John Coltrane registrato live al Village Vanguard. L'album originale uscito nel 62 racchiudeva soltanto 3 brani, uno standard Soft di As a Morning Sunrise e 2 brani dello stesso Train, Chasing the Train e questa Spiritual che apre proprio questo meraviglioso album. Catturato live da un altro genio nel suo settore, parliamo di Rudy Van Gelder, che posizionò tutta la sua apparecchiatura proprio nel primo tavolo del Village Vanguard, facendo entrare gli ascoltatori nel prestigioso club. E con John Coltrane in questo primo brano in quintetto c'è anche Eric Dolphy al clarinetto basso, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. John Coltrane, Spiritual. sempre nel 1961 entrerà in questo glorioso club anche Bill Evans per registrare poi quello che è forse il suo album più importante, quel Sunday at Village Vanguard. Ovviamente poi di queste registrazioni di John Coltrane usciranno negli anni dei cofanetti che testimonieranno tutto l'arco di quella settimana, e così come successe anche per Bill Evans, che poco prima della morte del suo fidato contrabbassista Scott LaFaro nel 1962 uscirà quello che è il secondo album di quella storica sessione. Per quel che sarà poi l'ultimo di quel leggendario trio che comprendeva anche Paul Motion alla batteria. E allora, da questa da questo album The Village Vanguard, album che è stato registrato il 25 giugno del 1961, noi ci ascoltiamo Waltz for Debbie. Evans, Scott LaFaro e Paul Motion live al Village Vanguard. E così arriviamo al 18 agosto del 1962 per un incontro che era davvero storico, ossia quello tra il sassofonista Coleman Hawkins e il pianista Duke Ellington. Sebbene infatti il sassofonista fosse un ammiratore della musica di Ellington da almeno 35 anni e Ellington stesso avesse suggerito di registrare insieme un album almeno 20 anni prima di questo incontro, che poi appunto è avvenuto solamente nel 1962, unico incontro tra i due. L'orchestra di Duke Ellington qui non è al completo, ma il buon Duke ha messo su un gruppo davvero stellare, estratto proprio dai migliori elementi della sua big band, e presentava Ray Nance alla cornetta e al violino, il trombonista Lawrence Brown, il sax contralto di Johnny Hodges, il baritono di Harry Kearney e ovviamente il sax tenore è quello di Coleman Hawkins. Duke Ellington meets Coleman Hawkins, uscito per la Impulse Records. Questa è Libbo Jazz che apre proprio questo splendido album. E sempre nel 1962 uscirà Two of a Mind, che è un album che testimonia un altro grande incontro, sia quello tra il contraltista Paul Desmond e il baritono di Jerry Mulligan. Due grandissimi protagonisti del cool jazz, tanto tanto in voga in quegli anni. Tutti i brani qui sono suonati con dei quartetti senza pianoforte, con musicisti che includevano anche Wendell Marshall, John Benjamin, John Beal al contrabbasso e Connie Key e Mel Lawishall alla batteria. Un repertorio fatto fondamentalmente di standard, tranne la title track e questa Blight of the Fumble Bee. Paul Desmond e Jerry Mulligan. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è Attica Blues con una puntata dedicata ai più interessanti dischi jazz usciti nel 1962. Adesso passiamo a un album registrato finalmente in Italia e più precisamente a Roma, negli studi dell'RCA. Siamo nel 5 gennaio del 1962 e protagonista è un Chet Baker davvero in splendida forma. Trombettista americano è qui sostenuto da un giovane gruppo di musicisti europei emergenti, tra cui lo stellare sassofonista Bobby Jaspar. Davvero un Chet Baker in splendida forma per questo Chet Is Back uscito nel 1962. E poi c'è da dire anche che la ristampa invece di questo album uscito nel 2003 include anche 4 bonus track orchestrali che Baker ha registrato con Ennio Morricone proprio nello stesso periodo di questa sessione. Questa invece è Well You Didn't. nel 1962 quello che era il più rivoluzionario dei musicisti in quegli anni, ossia Ornette Coleman, uscirà con un album particolare, con Coleman protagonista al sax tenore. Noi non ci ascolteremo ciò, ma l'album del Modern Jazz Quartet, che in un certo modo omaggia proprio le nozioni radicali di improvvisazione libera di Ornette Coleman, con un album che porta il titolo proprio di una composizione di Coleman, ossia Lonely Woman. Apparentemente una scelta davvero strana, in quanto il Modern Jazz Quartet è il gruppo che più fa del classicismo nel jazz il proprio manifesto, ma in realtà il pianista e leader del gruppo, John Lewis, ha contribuito tempo prima proprio a lanciare la controversa carriera di uno degli ultimi grandi innovatori del jazz. Questa è la loro versione di Lonely Woman, e con il pianista e compositore John Lewis il quartetto è nella formazione standard, ossia Milt Jackson al vibrafono, Pierce Hett al contrabbasso e Connie Kay alla batteria. The Modern Jazz Quartet.
è nell'autunno.
È nell'autunno, del 1962 il gruppo dei Jazz Messenger, capitanato da Art Blakey, iniziarono a registrare per la Riverside il primo di tanti begli album usciti per l'etichetta. Tanti come al solito i giovani, gli emergenti che fecero parte dei Jazz Messenger, del band leader che già aveva alle spalle una carriera quindicennale. Con lui per questo Caravan, che è il titolo dell'album, Curtis Fuller al trombone, Freddie Hubbard alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Cedar Walton al piano e Reggie Workman alla batteria. Questa che abbiamo scelto per voi è Termo ed è proprio scritta dal trombettista di questa formazione, Freddie Hubbard, Art Blakey, con i suoi Jazz Messenger. 16:57 qui a Via dei Volsci di questo grigio giovedì di dicembre. Noi siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta per noi e concludiamo con l'album di debutto di un giovanissimo pianista, all'epoca solo 22 anni, dal nome Herbie Hancock. Taking Off, il titolo dell'album, uscito nel 1962 per la Blue Note Records. E con il pianista ancora, la tromba è quella di Freddie Hubbard, il sassofono tenore è quello di Dexter Gordon, il contrabbasso di Butch Warren e la batteria di Billy Higgins. E all'interno di questo album di debutto da leader di Hancock, anche quella che è poi diventata una sua sigla e uno degli standard del jazz più famosi, ossia questa Watermelon Man, che in realtà era già diventata famosa perché questo brano di Hancock l'aveva già fatto suo Mongo Santa Maria in una versione ancora più latin, ma questa è quella originale, Watermelon Man, Herbie Hancock. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. L'invito è sempre quello di sostenere questa piccola grande voce che vi informa e vi tiene compagnia dal 1977, senza pubblicità e senza padroni. Ed è pure disponibile ed è uscita la nuova scarceranda più bella che mai. Per le sottoscrizioni basta seguire tutte le informazioni presenti sul sito ondarossa.info, dove troverete anche tutti i podcast, le scalette e le informazioni di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni della radio. E vi ricordiamo come al solito anche le nostre pagine social, Attica Blues, la trovate su Facebook, Instagram, Twitter e anche con la nostra ricchissima playlist di oltre 130 ore di musica nera che più rappresentano questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. con il piano di Herbie Hancock noi vi auguriamo buon weekend e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per la nostra puntata prenatalizia, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.